Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Pochi minuti dopo le 21 torna in onda Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera nerissima di Mantova e provincia. Ai microfoni di Radio Base di fronte a me Alessandro Moretti.
Ciao, buonasera.
E io sono Giulio Cisamolo. Alessandro, quest'anno nuova edizione, seconda edizione di Mantova di notte con tantissime novità.
Sì, quest'anno abbiamo deciso di fare un po' più i cronisti e meno i cantastorie, diciamo, nel senso che vi accompagneremo in quello che è successo nel corso degli ultimi 6-7 giorni e quindi non andremo più a spulciare negli archivi dei casi come abbiamo fatto lo scorso anno, esaurendo praticamente tutto quello che era in nostro possesso. Quest'anno staremo più sull'attualità, raccogliendo il frutto di quello che è il nostro lavoro, come abbiamo già avuto modo di dire lo scorso anno, e quindi vi porteremo in città, sempre in ambito di cronaca nera, e in città e provincia naturalmente, raccontando quello che è successo nell'ultima settimana.
Diciamo, resta la voglia di raccontare, ma con lo stesso spirito, lo spirito serio ma leggero. Non vogliamo scherzare, ma vogliamo raccontare con piacevolezza.
Non vogliamo neanche annoiarvi.
Esattamente, con questa piacevolezza, per quanto possibile dati i temi, insomma, raccontare quello che succede nel nostro territorio. Alessandro, entriamo subito nel vivo.
Sì, abbiamo deciso di parlare, lo dicevamo a microfoni spenti, di, ad esempio, la prima cosa che ci è venuta in mente, un curioso doppio furto che si è nel giro di 48 ore, due furti nel giro di 48 ore identici nello stesso posto, che è purtroppo capitato all'ENAIP nella zona in cui sorge anche la CGL, ad esempio, e in cui c'era quello che una volta era lo Sport Village.
Una volta era il postino a suonare sempre due,
esatto,
volte. Adesso in tempi di crisi ci sono anche altre professionalità che si sono messe a...
Sì, stavolta sono stati ladri, perché nel giro di... potrebbero essere 48 ore, nel senso che una volta gli addetti ai lavori se ne sono accorti la mattina di venerdì, e la seconda volta è capitato venerdì scorso, la seconda volta è capitato dopo il weekend, quindi un furto che può essere capitato tra sabato e domenica o tra domenica e lunedì. I ladri sono arrivati alla scuola ENAIP e in entrambi i casi si sono serviti della scala antincendio addirittura per raggiungere il primo piano dove si trovano tutte le aule della scuola, e in particolare l'aula di informatica, dove hanno portato via tutti i PC portatili, prima una quindicina e poi quelle che restavano, che erano circa 8.
Diciamo, forse disturbati, hanno ben pensato di tornare dopo qualche,
esatto,
ora per completare la missione.
Esatto.
Ora sul fatto indaga la polizia che ha repertato immagini di videosorveglianza dal circondario. Pare,
sì,
che i ladri siano stati ripresi. Auguriamo buon lavoro agli investigatori per risalire. C'è da dire, resta l'amarezza, anche la convinzione da parte degli stessi investigatori, che ad agire sia stato un gruppo molto molto ben organizzato, quantomeno che sapeva muoversi, perché pare che l'incursione entrambe le volte sia stata molto puntuale, diretta all'aula di informatica, che a questo punto è stata completamente azzerata, la dotazione informatica della scuola è stata azzerata. E soprattutto pare che chi è tornato l'abbia fatto sapendo che nemmeno nel frattempo era stato installato un sistema di allarme passivo, sirene, fumogeni, altre cose, che insomma poteva tornare sicuro di non essere disturbato nemmeno questa volta.
Sì, le immagini di videosorveglianza dovrebbero esserci, perché la scuola, l'abbiamo sentita telefonicamente, è dotata di sistema di videosorveglianza. Poi il problema è andare a riconoscere queste persone, perché una cosa che non si dice mai è che anche se le immagini di videosorveglianza ritraggono i ladri in azione, cosa che avviene praticamente sempre, il difficile poi diventa identificarli. E quindi, insomma, la speranza sempre degli investigatori è quella di riconoscere gli autori del furto, che purtroppo a volte sono elementi noti.
Esatto, purtroppo o per fortuna, perché sì, tante volte il riconoscimento è fatto proprio dagli agenti che battono la strada ogni giorno, che riconoscono facce note, facce già viste negli ambienti della questura o per le vie più malfamate della città, e insomma in qualche modo riescono poi a portare ad un riconoscimento ufficiale. Alessandro, io direi, bando alle ciance, facciamo ascoltare qualcosa ai nostri ascoltatori.
Sì.
Questa sera playlist 60-70 rock and soul, per non tradire le nostre origini, E io direi un grande classico. Lasciamo spazio a un grande classico, Black Betty, Ram Jam. Ram Jam, Black Betty, questa è Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera per tutti voi radioascoltatori di Radio Base. Alessandro, qualche giorno fa, l'ennesimo caso. Una persona ha minacciato di darsi fuoco fuori dall'INPS a causa di una pensione che gli era stata revocata. Sono le 9 del mattino, nelle redazioni arrivano le telefonate. Attenzione ragazzi, c'è una persona che ha intraversato una Mercedes, altro una vettura anche piuttosto particolare per questo tipo di manifestazioni, ha intraversato una Mercedes fuori dalla sede IMSS di Viale Fiume, il principio di Viale Fiume all'angolo con Viale Piave, ha intraversato una Mercedes e ha serragliato all'interno sul marciapiede, minaccia di darsi fuoco. Ovviamente siamo andati tutti accorsi, visto la natura della telefonata, visto l'argomento della telefonata, e in realtà quando siamo arrivati abbiamo trovato una situazione molto molto più rilassata di quello che sembrava all'inizio. Vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale sul posto e il sindaco di Borgo Virgilio. Sindaco di Borgo Virgilio che è riuscito a infilarsi addirittura nell'auto della persona. Spieghiamo cosa è successo. A bordo c'era un 53enne, una persona sconosciuta tanto alle cronache quanto ai servizi sociali del comune, che lamentava una pensione che gli sarebbe stata revocata a suo dire ingiustamente. Quello che poi ci ha raccontato il sindaco Beduschi di Borgo Virgilio è stato che l'uomo avrebbe mancato uno degli incontri che vengono programmati a cadenza regolare per constatare la sussistenza dei requisiti per ottenere le pensioni di invalidità, e questa persona appunto per problemi personali che avrebbero avuto un certo peso non è riuscita a presentarsi. L'INPS ovviamente a fine mese non gli ha più garantito un assegno che pare ricevesse da un paio d'anni. Quella mattina il nostro cinquantenne aveva cercato il sindaco presso il comune, purtroppo in comune il sindaco non c'era ancora, e allora ha detto, pare, alla stessa impiegata, alla stessa dipendente della segreteria comunale: allora vado all'INPS e vado a darmi fuoco. La promessa l'ha mantenuta parzialmente, all'INPS c'è andato, ma in macchina
aveva del tè, e quindi alla fine della fiera viene quasi da fare una battuta: la cosa più grave era che era in doppia fila, più che altro.
Esatto, esatto. E
infatti mi pare che poi l'hai seguita bene tu la vicenda. A livello di provvedimenti mi sembra che non rischi tanto, non ci sono reati specifici, no?
No, assolutamente, c'erano magari, inizialmente si era parlato del procurato allarme, perché tutto sommato abbiamo visto una via transennata, forze di polizia in grande dispiego di forze, appunto, di uomini e di mezzi, perché una minaccia del genere non va mai sottovalutata. Poi fortunatamente già dopo circa un 30 minuti l'uomo è stato convinto ad avviare la macchina, e con lui stesso alla guida si sono diretti prima in caserma dei carabinieri, dove è stata, insomma, formalizzata la sua posizione, e poi in comune a Borgo Virgilio. Resta da dire davvero che, come hai detto tu, forse il rischio maggiore è quello della doppia fila, quello del disagio portato con la sua auto. Alessandro, questo però non è l'unico caso.
Esatto, circa una decina di giorni prima, infatti, molto presto, attorno all'alba, diciamo poco prima dell'alba, 5:30, in un'altra parte della città, a due passi dal tribunale di fronte a Via Poma, diciamo sulla chiesa che sorge in zona, automobilisti residenti hanno segnalato alle forze dell'ordine una persona che si era arrampicata, non esattamente sulla sommità della chiesa, ma insomma ad altezza di circa 6-7 metri dal suolo, sulla prima parte accessibile, con l'utilizzo di una scala addirittura, quindi comunque già un'operazione abbastanza pericolosa. Ed era una persona, si è poi scoperto nel corso della giornata, di nazionalità bulgara, se non ricordo male, residente a Ostiglia. E anche lui aveva qualcosa da dire alle autorità, diciamo.
Che Berlusconi aveva ragione.
Esatto, tra l'altro aveva uno striscione che ha scritto che il presidente Berlusconi aveva ragione in merito al fatto che la giustizia si esprime soltanto con metodi che a suo dire sarebbero abuso di potere. E questa persona poi è stata convinta a scendere nel corso della giornata con le buone, per fortuna.
Si è scoperto il motivo per cui era salito?
Sì, vari, diciamo. Questa persona aveva avuto problemi qualche anno fa con il suo locale di Ostiglia, che era andato a fuoco in circostanze non chiare, e poi attualmente è a processo per una questione non grave, a dire la verità, per un incidente stradale in cui avrebbe torto, e in cui pare che stia per avere torto, ecco. Secondo lui, naturalmente, la cosa è andata in un altro modo. Comunque, al di là dei motivi, è interessante, secondo me, vedere come ci siano persone che intendono protestare in modo così deciso, perché è evidente che i problemi, si dice, ce li hanno tutti. C'è qualcuno che addirittura ha problemi più seri, eppure ci sono persone che sono disposte a mettersi in gioco, a rischiare da diversi punti di vista per cercare di far valere le proprie ragioni. Poi bisogna vedere quanto raccolgono da queste proteste. Comunque, questa persona ha creato parecchio scompiglio. Adesso basti pensare, da vari punti di vista, basti pensare che tra le 7 del mattino e, mi sembra, addirittura mezzogiorno, il traffico era stato letteralmente inchiodato, perché la polizia locale non sapeva esattamente che intenzione avesse quest'uomo, per cui, per non rischiare, il traffico era stato fermato e deviato, mezzi pubblici compresi, in altre zone della città. Se vi siete messi al volante in città, via Acerbi in particolare, in quelle ore di quella giornata, sapete a cosa ci stiamo riferendo.
Traffico, disagio talmente importante che la vicenda è finita ovviamente sui tavoli della vicina procura. Abbiamo visto sostituti procuratori che, loro malgrado, transitavano, sono stati chiamati sotto la chiesa. La vicenda è finita in procura. Anche in questo caso ci sono dei risvolti quantomeno curiosi.
Sì, perché anche qui è difficile, e ne abbiamo parlato col magistrato di turno, delineare un profilo, qualche tipo di reato, insomma. In fin dei conti è una persona che si è arrampicata su rischio e pericolo ad altezza di 6-7 metri, quindi non lo so, un paio di piani, forse di più, di abitazione, con striscioni, però era da solo, quindi non si può neanche parlare di manifestazione non autorizzata. E in fin dei conti non ha nemmeno interrotto un pubblico servizio, anche se naturalmente sono intervenute le forze dell'ordine, che comunque fanno quello di mestiere, quindi non è un'interruzione vera e propria di pubblico servizio. Quindi anche lì la cosa probabilmente finirà con un'archiviazione, anche se tu mi dicevi prima che forse c'è il rischio di una semplice multa, no?
Sì, rischio una multa da poche decine di euro. Cosa altrettanto curiosa, credo, quando si è trattato di dover raccontare la storia di questa persona, emersa già durante la giornata, ma poi nei giorni successivi subito si è pensato a eventualmente tutelare quella che era la persona, il protagonista di una manifestazione così eclatante. In realtà pare che l'uomo fosse perfettamente lucido, capace di intendere e volere, quindi tutti i profili che potevano essere di responsabilità sono stati considerati, non gli è stato perdonato nulla in prima sede di investigazione, ipotizzando magari qualche tipo di incapacità. Diciamo che è stata una protesta lucida, eclatante, ma lucidissima. Questo è quello che ci hanno detto gli inquirenti, gli investigatori che hanno lavorato sul caso. Alessandro, io ho tanta voglia di sentire tanta musica.
Anche io.
Sera. Quindi direi di proseguire sempre per la nostra playlist 60-70, Sunday Morning, i Velvet Underground e Nico.
Ottimo.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Dawning, Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning, Sunday morning, it's all the streets you cross. Not so long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will come. It's nothing at all.
Questi erano i Velvet Underground e Nico con Sunday Morning. Noi siamo i cattivi ragazzi di Mantova di notte, la trasmissione di Radio Base dedicata alla cronaca nera di Mantova e provincia. Continuiamo nella nostra particolarissima rassegna stampa degli ultimi giorni e ci spostiamo da città. Abbiamo parlato di eclatanti proteste fuori dall'INPS o sui tetti delle chiese del centro. Andiamo a Cavriana, andiamo nell'Alto Mantovano, sui Colli Morenici, i verdeggianti Colli Morenici non a caso. Alessandro, di cosa parliamo?
Parliamo di un ritrovamento da parte dei carabinieri che sono stati allertati da addetti del comune che stavano lavorando in zona. È un ritrovamento sostanzialmente di un pacchetto contenente droga. Ancora, tra l'altro, stavo pensando che non ci siamo aggiornati su che tipo di droga sia quella ritrovata in questo pacchetto. Diciamo che tutto è nato nella mattinata del 2 ottobre, se non ricordo male, era venerdì, e addetti comunali stavano tagliando l'erba e a un certo punto le lame hanno trovato però resistenza, che è strano in un prato completamente verde, completamente sgombro anche da alberi. quindi i lavori si sono fermati e gli addetti hanno trovato questo pacchetto contenente sostanza stupefacente.
Secondo i primi dettagli pare quasi un chilo, quindi insomma anche una quantità discreta. Diversi panetti, tutti confezionati come siamo ormai abituati a vedere, con la carta e poi il nastro adesivo da pacchi marrone. Uno di questi sarebbe stato tagliato appunto dalle lame, come dicevi Alessandro, sarebbe stato tagliato dall'interno. Chi lo ha ritrovato ha detto che arrivava un fortissimo odore di oppiacei. La prima ipotesi quindi è quella che magari potesse trattarsi di hashish, anche perché abbiamo avuto modo di vedere delle foto, sembrava materia piuttosto compatta, piuttosto argillosa. Tutto è stato portato ai carabinieri che ora dovranno procedere con le indagini e soprattutto con l'analisi, vero Alessandro?
Sì, dovranno procedere con le analisi e soprattutto, eventualmente, anche se è un campo molto difficile, cercare di capire eventuali emissari e possibili riceventi di questo pacchetto. Questo è molto difficile, ci vorrebbe la sfera di cristallo. C'è da dire però che la zona dei colli morenici è zona di passaggio della droga, che va destinata per lo più al Garda, perché noi non è che vogliamo dare la colpa alle altre province naturalmente, ma sappiamo che il Garda è zona di spesso di arresti e di perquisizione da parte delle forze dell'ordine. Spesso vengono ritrovate quantitativi importanti di droga, quindi il Garda insomma è conosciuto per essere zona di smercio e di acquisto di sostanze stupefacenti, quindi non è escluso che si potesse trattare di una partita di droga in qualche modo nascosta sul bordo della strada, che poi sarebbe poi magari stata raccolta nel corso dei giorni da altri, tutto magari per non incappare in responsabilità, perché è chiaro che nascondere la droga in un punto qualsiasi di un prato è un conto, averla nel baule della propria auto è un altro.
Abbiamo imparato che è un altro.
Esatto.
Ipotesi non scontata c'è anche quella da parte dei più timorosi, insomma i più fermi, tra i ritrovatori, che potesse trattarsi letteralmente di un pacco. Nel commercio, appunto, hai detto, fiorente nella zona, zone trafficate, zone turistiche, di droga, soprattutto di stupefacenti leggeri, quella del Gardesano, il Garda e limitrofi, quindi colli morenici. C'è chi ha ipotizzato da subito che in realtà si trattasse soltanto di qualcosa che sembrava droga, o che doveva sembrare magari all'olfatto di chi la riceveva, fosse un pacco, una transazione che doveva finire nel nulla. E quindi magari a fronte di un pagamento vero, una volta che i commercianti hanno ritirato una partita che in realtà potrebbe essersi rivelata droga falsa, l'abbiano poi gettata dall'auto in corsa. Di certo abbiamo un ritrovamento tra Cavriana e Bande, perché è pratico della zona, sono vie piuttosto interne, che comunque portano anche verso Solferino, verso altre zone. C'è una rotatoria che porta un po' in tutto il circondario, quindi credo che di materiale per gli investigatori ce ne sia davvero tanto, non trovi Alessandro?
Trovo che tu sia anche molto informato sulle droghe leggere, se vogliamo dirlo tutto.
In realtà speravo che mi dicessi sei molto informato sull'Alto Mantovano, però va bene, lo considero una formazione continua professionale. Io direi di passare la linea, abbiamo degli amici che sono qui con noi, sono i Rolling Stone con Ottimo. Under My Thumb. Under my thumb, the girl who once had me down. Under my thumb, the girl who once pushed me around. It's down to me. The difference in the clothes she wears down to me. The change has come. Under my thumb, the squirmy dog who's just had her day. Under my thumb, a girl who has just changed her ways. It's down to me. Yes, it is the way she does just what she stole down to me. The change has come. She's under my thumb. Under my thumb, Siamese cat of a girl. Under my
best pet in the world.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.